Giovedì 18 dicembre 2025. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Chiara. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
Apriamo la nostra rassegna di attualità con un evento tragico avvenuto a Sydney, in Australia. 15 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a Bondi Beach durante il primo giorno delle celebrazioni di Hanukkah. L'argomento successivo riguarda l'avvicinarsi del quarto anniversario dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina e ciò che questo significa per l'Europa. La sezione scientifica è dedicata a uno studio che mostra come gli esseri umani siano significativamente più monogami rispetto agli altri primati. E concludiamo la prima parte della puntata con una conversazione sulla scelta di Time di nominare gli architetti di intelligenza artificiale personaggi dell'anno 2025.
Grazie, Chiara. Amici, vi proponiamo temi importanti e speriamo che rendano il vostro percorso di apprendimento linguistico ancora più ricco, stimolante e coinvolgente. Regalate una gift card del nostro programma a chi desidera imparare la nostra splendida lingua.
Oppure una gift card per una delle altre lingue, come il francese, lo spagnolo o il tedesco.
Ah, certo!
Ma continuiamo con gli annunci. Raccontaci di cosa parleremo nella seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è derived adverbs. Ne troverete diversi esempi nel dialogo che segue, dedicato a un'insolita protesta nella città di Como, dove i cittadini si oppongono alla decisione del comune di abbattere numerosi alberi di ciliegio. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi, essere o sentirsi un pesce fuor d'acqua. Il dialogo in cui la utilizzeremo prende spunto da una figura iconica della storia del tennis italiano e volto televisivo molto noto, Nicola Pietrangeli, scomparso di recente all'età di 92 anni.
Benissimo. Ci resta solo una cosa da dire.
Si alzi il sipario. La tolleranza verso la violenza simbolica antisemita favorisce la violenza reale.
Almeno 15 persone sono state uccise e decine ferite in una sparatoria di massa a Bondi Beach, Sydney, Australia, durante una celebrazione di Hanukkah il 14 dicembre. Due uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, tra cui famiglie e bambini, prima che la polizia uccidesse uno degli aggressori e arrestasse suo figlio ferito. È stato uno dei massacri più sanguinosi della storia recente. Il primo ministro Anthony Albanese ha definito l'episodio un attacco mirato contro gli ebrei australiani e lo ha classificato come atto terroristico. L'attacco arriva in un contesto di crescente aumento degli episodi antisemiti in Australia dopo l'attacco di Hamas a Gaza, alimentando forti preoccupazioni sul piano della sicurezza. Le organizzazioni musulmane hanno condannato la violenza, chiedendo che venga fatta giustizia. La strage ha inoltre messo in luce la riluttanza, spesso ambigua, dei governi occidentali a riconoscere le minacce mortali che incombono sui cittadini ebrei. Riluttanza spesso alimentata da un'ideologia anti-israeliana che prospera anche all'interno delle stesse società occidentali. Minacce di questo tipo, se tollerate o ignorate, finiscono inevitabilmente per tradursi in attacchi come quelli avvenuti a Sydney, Washington DC e Manchester.
Riluttanza ambigua. Io direi piuttosto una riluttanza pericolosa, se non addirittura grave, ad accettare, figuriamoci ad affrontare queste minacce.
Credo tu stia dipingendo un quadro fin troppo cupo. I governi hanno comunque adottato delle misure. Esistono leggi contro i crimini d'odio e in diversi casi la polizia è riuscita a fermare degli attacchi.
Fermare gli attacchi, Chiara? Io parlo di prevenirli. Fermare attacchi che hanno già portato a massacri non è abbastanza. Ho l'impressione che le autorità siano troppo esitanti nel contrastare le minacce verbali, per paura di urtare certi gruppi.
Non puoi reprimere manifestazioni e libertà di espressione solo perché non condividi il messaggio.
Penso che il limite sia l'incitamento diretto alla violenza. Quando la gente scandisce slogan come rivoluzione intifada, dal fiume al mare, o si traveste da terroristi, non sta esprimendo un'opinione. Quella è intimidazione.
Ma se iniziamo a interpretare ogni protesta come minaccia, rischiamo di mettere a tacere anche il dissenso legittimo.
Ancora una volta, sono convinto che siamo perfettamente in grado di distinguere tra dissenso legittimo e violenza simbolica, che spesso rappresenta una prova generale della violenza vera e propria. E dovremmo comportarci di conseguenza, senza il timore di offendere chi si rende responsabile di queste derive. L'invasione russa su larga scala dell'Ucraina si avvicina al quinto anno.
Il 2025, quarto anno di una guerra che si protrae ormai da tanto tempo, è stato caratterizzato da una lenta avanzata russa nell'est del paese. Ha visto anche una breve offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, ma soprattutto ha segnato un rinnovato interesse per i negoziati di pace, spinti dalle proposte in continua evoluzione provenienti dagli Stati Uniti. Una delle posizioni sostenute dall'amministrazione Trump prevedeva che l'Ucraina cedesse alla Russia i territori attualmente occupati in cambio della pace. Una proposta che la maggior parte dei leader europei considera favorevole al Cremlino e basata su una profonda incomprensione degli obiettivi di Putin. Non vi è alcuna indicazione che Putin si accontenterebbe di conquistare solo porzioni limitate dell'Ucraina e fermare il conflitto. Putin è ossessionato dall'idea di restaurare la grandezza dell'URSS e la sua sfera di influenza nell'Europa orientale. Non a caso ha definito lo scioglimento dell'Unione Sovietica la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo.
La dura realtà è che al momento l'Ucraina non è in grado di riconquistare tutti i suoi territori. Ma un cessate il fuoco potrebbe permetterle di riorganizzarsi e poi riprendersi ciò che le è stato sottratto. D'altra parte, Putin potrebbe riorganizzarsi più rapidamente e a quel punto sarebbe tutta l'Europa a trovarsi in difficoltà.
Esattamente. Putin non si fermerà e i leader europei lo sanno bene. L'Ucraina non è il suo obiettivo finale. Lasciarla soccombere significa aprire la porta ad altre aggressioni contro la Polonia, i paesi baltici, la Finlandia e anche contro stati del Caucaso e dell'Asia centrale.
Temo che l'Occidente non possa fare molto al riguardo.
Beh, l'Occidente può impedire alla Russia di accumulare più potere militare o economico,
destinando tutte le sue risorse verso l'Ucraina?
So che può sembrare cinico, ma purtroppo non vedo alternative migliori per fermare Putin. È nel nostro interesse sconfiggere la Russia ora, altrimenti in futuro il prezzo da pagare sarà molto più alto.
Uno studio rileva che gli esseri umani sono significativamente più monogami degli altri primati.
Uno studio pubblicato nel numero di questo mese di Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences, rivela che gli esseri umani rientrano tra i mammiferi più monogami. Gli scienziati hanno classificato diverse specie, scoprendo che l'uomo presenta un tasso di monogamia del 66%, nettamente superiore a quello dei nostri parenti primati, come gli scimpanzé, 4%, e i gorilla, 6%. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica innovativa. Hanno analizzato popolazioni umane storiche calcolando la proporzione di fratelli germani rispetto ai fratellastri. Questi dati sono stati poi confrontati con statistiche analoghe relative a oltre 30 specie di mammiferi. I risultati suggeriscono che, in termini di accoppiamento, gli esseri umani assomigliano maggiormente ai castori e ai suricati. Gli scienziati sottolineano, però, che i sistemi sociali umani sono distintivi. A differenza di altri mammiferi monogami, gli esseri umani vivono in gruppi complessi, composti da più maschi e più femmine, all'interno dei quali esistono relazioni di coppia stabili. Questi risultati mettono in luce l'evoluzione peculiare della monogamia umana, che ci distingue sia dagli altri primati, sia dagli altri mammiferi.
Ma non sono sicuro che ci siano molti motivi per vantarsene. Voglio dire, un tasso di monogamia del 66% non mi sembra così straordinario. Resta pur sempre un terzo delle persone che non è monogamo.
È vero, ma se lo confrontiamo con quello di altri primati come scimpanzé e gorilla, la differenza è enorme. Credo dimostri che come specie tendiamo comunque a formare legami di coppia piuttosto forti.
Però non è un po' fuorviante? La nostra vita sociale è cambiata moltissimo nel corso della storia umana. Immagino che oggi, soprattutto nelle grandi città, i tassi di monogamia siano diversi.
È possibile, ma i ricercatori sottolineano che gli esseri umani vivono in contesti sociali complessi, a differenza di altri mammiferi. Le nostre relazioni sono inserite in un tessuto sociale più ampio. Forse è questo che ci rende unici, non solo i numeri.
Suppongo di sì. Tuttavia, mi chiedo se siamo davvero più monogami di alcuni animali. I castori e quei topolini californiani sembrano batterci.
Beh, almeno non siamo come le pecore scozzesi. Lo 0,6% è davvero impressionante.
Il Time nomina gli architetti dell'intelligenza artificiale personaggi dell'anno 2025.
La rivista Time ha nominato gli architetti dell'intelligenza artificiale personaggi dell'anno 2025, segnando la terza volta nella sua storia in cui la testata sceglie un'entità collettiva o non umana per questo riconoscimento. La decisione riflette l'enorme influenza che l'intelligenza artificiale esercita oggi sulle notizie globali, sul dibattito pubblico e sulle inquietudini del nostro tempo. Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale ha dominato le prime pagine, alimentando allo stesso tempo entusiasmo e preoccupazione per il suo impatto sul lavoro, sulla creatività e sulla disinformazione. Secondo Time, il 2025 è stato l'anno in cui il potenziale dell'intelligenza artificiale è emerso con forza, trasformando radicalmente interi settori e la vita quotidiana, ma accendendo anche accesi dibattiti sui rischi e sulle sfide etiche. Time ha inoltre sottolineato che nessuno ha avuto un impatto maggiore delle persone che hanno immaginato, progettato e costruito l'intelligenza artificiale. La rivista ha riconosciuto sia le promesse sia i pericoli di questa tecnologia, dalla destabilizzazione economica e dall'aumento delle disuguaglianze fino alla straordinaria concentrazione di potere nelle mani dei leader del settore tecnologico.
Secondo me hanno perfettamente ragione. L'intelligenza artificiale sta plasmando tutto, dal lavoro alla cultura.
Non sono convinta che sia un fatto così positivo. È vero, l'intelligenza artificiale è ovunque, ma sta anche generando molta ansia e incertezza. Le persone perdono il lavoro e i colossi tecnologici accumulano sempre più potere.
È vero, ma non si può negare l'innovazione. Pensa a quanto l'intelligenza artificiale abbia accelerato la ricerca medica e l'istruzione. È entusiasmante.
Entusiasmante, sì, ma anche preoccupante. La diffusione della disinformazione è peggiorata più che mai, anche a causa dell'intelligenza artificiale.
Guarda, persino i dizionari competono nel nominare le parole dell'anno relative all'intelligenza artificiale.
Il fatto che i dizionari aggiungano nuovi termini sull'intelligenza artificiale non significa che la società sia pronta a gestire tutti questi cambiamenti.
Ma non è proprio per questo che ha senso la scelta del Time? Premiare i creatori dell'intelligenza artificiale significa riconoscere chi ha definito quest'epoca, nel bene e nel male. È un riconoscimento della loro influenza, non un giudizio di valore. Dopotutto, anche Hitler è stato nominato uomo dell'anno.
Forse. Spero solo che un giorno non ci ritroveremo a rimpiangere di aver dato così tanta attenzione e così tanto potere a una tecnologia che controlliamo a malapena.
The Right Adverbs. La battaglia dei ciliegi di Como.
Hai sentito della protesta che va avanti da settimane a Como, in Lombardia? È una storia che mi ha colpito profondamente, perché riguarda degli alberi che rischiano di scomparire per sempre. Non perché siano una specie rara o in via di estinzione, ma perché incredibilmente il sindaco ha deciso di rimuoverli.
Di quali alberi stiamo parlando?
Dei ciliegi giapponesi di via 20 Settembre, una lunga strada che porta alla stazione dei treni. Per diversi giorni, gruppi di cittadini si sono dati il cambio sotto gli alberi per impedire ai giardinieri di tagliarli. Il comune ha preso questa decisione dopo aver consultato un agronomo che ha rilevato che circa il 70% di quei ciliegi è gravemente malato. Sarebbero stati colpiti da funghi che nel tempo li hanno indeboliti fino a farli morire.
Capisco la frustrazione, ma se gli alberi sono tristemente malati, purtroppo c'è poco da fare. Bisogna semplicemente accettarlo.
I cittadini però non vogliono sentire ragioni. Potrebbero accettare il taglio degli alberi maggiormente compromessi, ma non di tutti i 45 ciliegi.
Mi sembra una posizione poco razionale e troppo emotiva.
Può darsi, ma per chi vive a Como, quei ciliegi sono molto più che semplici alberi. Sono un patrimonio fortemente identitario. Sono lì da più di 50 anni. Ogni primavera la loro fioritura colora la strada di rosa e attira turisti e curiosi che si fermano a fotografarla.
Per me la questione si potrebbe facilmente risolvere sostituendo i ciliegi malati con piante sane.
Il comune ci ha pensato, ma al loro posto vorrebbe piantare alberi di pero.
Alberi di pero? Che scelta insolita.
In realtà un motivo c'è. A quanto pare le patologie che hanno colpito i ciliegi derivano dall'inquinamento e dal cambiamento climatico. Como è tra le città italiane con i livelli più alti di biossido di azoto, un inquinante particolarmente dannoso per la salute e per l'ambiente. I peri, a quanto pare, resistono meglio a queste condizioni.
Allora non possiamo dare torto al comune. Le motivazioni sono valide. Se gli alberi sono destinati a morire, forse è meglio abbatterli.
La Regione Lombardia, però, ha chiesto al sindaco di non procedere con la rimozione degli alberi e valutare alternative. Ha ricordato che il verde urbano non è fatto solo di numeri e statistiche, ma anche di identità e memoria. E su questo mi trova pienamente d'accordo.
Quindi, qual è secondo te la soluzione ideale?
Un controllo indipendente con più pareri tecnici. In questo modo si capirebbe quali alberi possono essere salvati e dove invece è necessario intervenire. Non è detto che funzioni, ma almeno si farebbe un tentativo. E se proprio serve, si potrebbero piantare nuovi ciliegi.
Non dimentichiamoci, però, che questi esperimenti hanno un costo per il comune.
Vero, ma se i cittadini sono disposti a farsene carico, perché non tenerne conto?
Essere o sentirsi un pesce fuor d'acqua. To be or to feel like a fish out of water. È morto Nicola Pietrangeli. Lunedì 1 dicembre è morto Nicola Pietrangeli. Giornali, telegiornali e programmi televisivi hanno parlato molto di lui, perché è stato uno dei più grandi tennisti della storia italiana. Aveva 92 anni e oggi vale la pena ricordarlo ripercorrendo brevemente la sua carriera. Pietrangeli era nato a Tunisi nel 1933, in una famiglia cosmopolita, padre italiano e madre russa. Arrivò in Italia dopo la guerra e cominciò quasi subito a giocare a tennis. Vinse 2 Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Conquistò 67 tornei e per anni fu il punto di riferimento assoluto del nostro tennis. In campo era elegante, creativo, capace di colpi imprevedibili e non si sentiva un pesce fuor d'acqua quando il gioco cominciava a farsi duro.
Beh, quel carattere forte non si vedeva solo in campo.
A cosa ti riferisci?
Al suo temperamento. Era carismatico, spigoloso, a volte perfino sfacciato. In televisione lo invitavano spesso per parlare di tennis e non era raro che se ne uscisse con commenti piuttosto pungenti.
Io l'ho sempre visto come una persona diretta, uno che non aveva paura di esporsi.
Può darsi, ma ho sempre avuto l'impressione che si sentisse un pesce fuor d'acqua quando si parlava dei giocatori moderni.
Tutto si può dire tranne che Pietrangeli fosse un incompetente.
Certo, ma perfino con Jannik Sinner, che sta riscrivendo la storia del tennis italiano e lo ha superato praticamente in tutto, non è mai stato particolarmente tenero.
Le televisioni adorano personaggi così. Lo sai meglio di me.
Dici che nella vita privata fosse diverso?
Non lo so. Però non credo si sentisse affatto un pesce fuor d'acqua nel vestire i panni del personaggio Pietrangeli. Gli piaceva provocare, far discutere, soprattutto quando raccontava di sconfitte brucianti o vittorie sofferte.
Citane qualcuna.
Il torneo di Coppa Davis del 1976 in Cile, ad esempio. Il mondiale a squadre del tennis fu la prima volta che l'Italia vinse la competizione.
Non lo sapevo.
Pietrangeli era il capitano non giocatore, l'equivalente dell'allenatore. Guidava un gruppo fortissimo ma complicato. Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli, talenti enormi, ma spesso divisi tra loro. E con lui i rapporti non erano proprio sereni.
E in quegli anni il Cile era sotto la dittatura di Pinochet, giusto?
Esatto. In Italia, infatti, si discusse molto se fosse giusto andare lì. Pietrangeli, però, insistette con forza per portare la squadra in Cile e disputare il torneo, anche se molti del suo staff si sentivano pesci fuor d'acqua all'idea di giocare in un paese sotto regime.
Una scelta decisamente controversa.
Lo è stata, senza dubbio, ma alla fine fu determinante, perché senza quella trasferta la storica vittoria non sarebbe mai arrivata. Benissimo, Chiara, è sempre un piacere vederti.
È vero, è sempre un piacere registrare con te, caro Fabrizio. E speriamo che ai nostri ascoltatori questo episodio sia piaciuto.
Ne sono convinto. Ciao!
Ciao ciao!